Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora buona giornata. Continuiamo il nostro cammino di esercizi. Oggi è il penultimo giorno, ma lo dico non per dire stiamo finendo, quindi non lo so, poi ciascuno di voi, a seconda di come sta andando gli esercizi, può attendere oppure, no, come dire, purtroppo, oppure meno male. E sta di fatto che, ecco, ce lo godiamo, perché anche il giorno che ci ha donato il Signore, e perché poi, no, si ritorna nella quotidianità. E allora, ecco, poter anche qui prendere la fatica di questo giorno, no? Poi tra l'altro siamo in un posto fresco sicuramente rispetto a Grottaglia, sicuramente, quindi anche Taranto, per cui ecco, siamo qui, ce lo godiamo. E invece per quanto riguarda appunto quelle cose più importanti, che è anche il cammino che stiamo facendo in ascolto della parola di Dio, del Signore che ci parla nella sua parola, che ci ha creati, nella sua parola che è arrivata a noi attraverso i profeti, e nella sua parola fatta carne, che è appunto il Signore Gesù, che ci chiama al coinvolgerci con Lui, al discepolato, alla relazione con Lui. Ecco, questo credo, no, che sia importante. Poi al di là, se poi ci sono delle congregazioni di suore e di anche, no, religiosi che si chiamano discepoli, discepole, e però siamo tutti discepoli e discepole, al di là poi dei nomi delle nostre famiglie religiose o eccetera. Allora, nel senso che siamo e saremo sempre alla scuola del Maestro che ci insegna a vivere, e non soltanto ci insegna, no, nel senso fa segno, indica, ma ci comunica la sua vita. Quindi noi camminiamo dietro al Signore e camminiamo con il Signore, potremmo dire nel Signore Gesù, no? Alla fine della preghiera eucaristica, no, i presbiteri, prendendo il pane e il vino, dicono per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre, onnipotente, eccetera, eccetera. No, c'è un bel libro di spiritualità cristiana orientale che si chiama La vita in Cristo. La vita in Cristo. E Giovanni nel Vangelo Gesù ci dice: rimanete in me ed io in voi, no? Cioè, quindi allora è camminare con Lui e in qualche modo avere le nostre radici che prendono acqua da Lui. Allora, questo discepolato che chiama uomini e donne, coinvolge uomini e donne. Se Gesù è stato un uomo del suo tempo, quindi un ebreo del primo secolo d.C., e oggi gli studi cercano di cogliere anche, no, di conoscere l'ambiente culturale, religioso, perché da questo si possono avere anche delle indicazioni di come Gesù pregava, no, nella sinagoga, di come Gesù viveva da ebreo. Quindi ciascuno di noi è dentro una cultura, è dentro un tempo specifico. Allo stesso tempo, come dire, Gesù riusciva a superare quello che ogni cultura si porta con sé di peccato. In che cosa sto dicendo? Sto dicendo che i Vangeli ci testimoniano, in particolare poi Luca e Giovanni, e come Gesù chiamasse dietro di sé uomini e donne, attenzione, in una cultura maschilista, ancora di più di quella di oggi, che pure lo è, e dove per dire la parola della donna non aveva nessun valore in giudizio. Nei tribunali la parola di una donna non veniva neanche presa in considerazione. E qualche secolo dopo ci sarà un rabbino farà questa preghiera che ancora diversi rabbini, non tutti, però dicono, cioè, ti ringrazio Signore di non essere nato donna. E quindi potremo continuare, Allora il fatto che Gesù chiama dietro di sé uomini e donne è qualcosa che supera il suo tempo, potremmo dire supera ogni tempo, perché non è che nel nostro mondo, ma anche nella Chiesa, essere uomini o essere donne è la stessa cosa. No, io ricordo sempre, e lo racconto, quando negli anni 90 per essere ordinato diacono a Roma, perché non so se ancora oggi è così, però a quel tempo era così, cioè per essere ordinati diaconi o presbiteri a Roma non bastavano che uno avesse studiato al Laterano, in Gregoriana, presso, no? Ma bisognava fare un esame in vicariato in più. Di per sé nelle altre diocesi non c'è, sembra che ci sia a Roma e a Cracovia, chissà perché. E quindi questo esame in più, che i maligni che ci sono sempre dicevano che era per le 50.000 lire che bisognava lasciare negli anni 90 al vicariato. Ma questo lo dicevano i maligni, cioè. E comunque bisognava pagarsi 50.000 lire e quindi poi c'erano questi esame sul diaconato, e dove arrivarono tutti questi professori emeriti, li andarono a prendere, li portarono, e io mi trovai con un anziano passionista, un uomo molto buono, così, un nonno, per cui parlammo di tutto, e poi alla fine gli disse: ma una domanda sul diaconato, facciamola. No, e allora parlavo della distribuzione eucaristica, e lui lì si ravvivò, cominciò a dire sì, perché è nostra, non di questi laici che danno la comunione, non di queste donne che danno la comunione, non di queste suore che danno la comunione. Per cui nella scala allo scandalo voi eravate il top nello scandalo. Allora, e questo pensano tanti preti, no? Le suorine, che modo dispregiativo, no? Che abbiamo tante volte noi preti, uomini, di imporci verso di voi. E questo per dire, Gesù era più avanti, Gesù è sempre più avanti. La Chiesa arranca dietro di lui, arranca. Lui è più avanti. E allora un episodio che ci permette di approcciarci a questo Signore così avanti è dato proprio dal capitolo 4 di Giovanni, la Samaritana, dove nel capitolo 4 viene detto che Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Interessante, no? Qualcuno va da Gesù e gli dice: maestro, i farisei dicono, perché qualcuno gliel'ha detto, vedete, io ti sto dicendo qualcosa che qualcuno mi ha detto dei farisei, che qualcuno gli ha detto che Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, più del suo maestro, cioè ha più successo del suo maestro. E vedete, è il chiacchiericcio, no? Le voci riportate. Sai che ha detto quello? Quello? Ma perché? E come l'ha saputo? Perché gli ha detto quell'altro? E che poi gliel'ha detto quell'altro? No, tutte queste zio chiacchiericcio, che fra l'altro mette contro, no, si dice in giro che tu hai più successo del tuo maestro. Chi è Gesù? No. E infatti Gesù, invece di dire chi lo dice? E perché lo dicono? E no, invece di mettersi, cosa ci dice il Vangelo? Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Cioè Gesù piglia e se ne va. Forte questo, no? Invece di stare lì a lasciarsi prendere dal chiacchiericcio, quello piglia e se ne va. Lasciò quindi la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Allora, attenzione, perché la Terra Santa, questo è il Mar Mediterraneo, è fatta dalla Galilea, qui c'è il lago di Tiberiade, il Giordano, che nasce, scende e muore nel Mar Morto, qui c'è più o meno, qui c'è Gerusalemme, e qui è la Giudea. E qui è la Samaria. Allora, vedete, no, cosa ci dice il Vangelo? Il Vangelo ci dice che Gesù taglia e, dato che deve andare in Galilea, deve passare per la Samaria. Quindi sembra che Giovanni ci sta dando una nota geografica, no? È così. Però, vedete, non è proprio così geograficamente il fatto che Gesù doveva passare per la Samaria. Perché? Perché i giudei evitavano di passare dalla Samaria. E come si faceva? C'erano due vie, una lungo il mare e una invece che seguiva la valle del Giordano. Vedete, no? O lungo il mare o lungo la valle del Giordano, e si evitava di passare per la Samaria. Ancora oggi, dato che la Samaria sono i territori occupati, i territori palestinesi occupati dallo Stato di Israele, ancora oggi normalmente i pellegrinaggi evitano di passare dalla Samaria, perché ci sono i checkpoint militari, sempre problemi, eccetera. Per cui si passa, o c'è un'autostrada che è lungo il mare, o c'è la via lungo il Giordano. Allora, sto dicendo questo per dire che allora questo doveva passare per la Samaria. Allora, come oggi, non è un dovere di ordine geografico, ma è un dovere di un altro ordine. Di quale ordine? Beh, del fatto di pensare che la Samaria era la zona dei Samaritani, e i Samaritani erano i nemici dei giudei, la gente più odiata, e come sappiamo, che un giudeo dicesse a un altro: sei un samaritano? Non so oggi come da noi qual è l'insulto maggiore che si può fare, no? Ce ne abbiamo, pensando nelle persone, no, negli stadi di calcio dove fanno tanti insulti, no? Ce ne sono, cioè, anche per esempio le persone che vengono dai Balcani alcune volte li insultano dicendo sei uno zingaro. In Friuli, dove ci sono, lì vicino c'è la Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, no? La Slovenia, i croati. Un insulto che si faceva loro era gli sciavi, gli slavi, gli schiavi. E potremmo pensare, no? In ogni cultura chi sono quelli disprezzati. E pensate, i samaritani erano così disprezzati, qual era il motivo, uno dei motivi? Perché erano dei fratelli separati, cioè nel senso che al ritorno dall'esilio di Babilonia, quando si ritorna e bisogna rimettere su tutto, Allora si cerca di ricostituire il tempio, il popolo, e questo ce l'abbiamo per esempio nel libro di Neemia. C'è qualcuno che comincia a dire: un momento, dobbiamo ritornare a essere noi ebrei, per cui tutti quelli che non sono ebrei, fuori, l'Italia agli italiani, gli altri poi non li cacciamo perché ci servono per lavorare in nero, no? Ma l'Italia, niente diritti, l'Italia agli italiani. E allora nel libro di Lemia si dice che per esempio si fa una legge per la quale gli ebrei che avevano sposato una donna straniera, sempre le donne sono l'elemento debole, dovevano mandarla via. E si cita il caso di un sacerdote, Ioiada, che con sua moglie straniera e il suo clan se ne va. Allora se si cita uno, probabilmente sono stati anche tanti. Allora, come dire, sono quei... gli odi maggiori sono fra familiari. Gli odi maggiori sono fra familiari. Che mica tra i frani. Anche, ma i maggiori. Allora, vedete, i samaritani sono i fratelli e le sorelle separati. E allora Gesù dice, per quello Gesù deve passare, no? Già questo ci dice, deve passare, non può non passare. E giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al pozzo, al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. È un lungo viaggio questo viaggio che Gesù deve fare, no? Per passare a trovare i fratelli e le sorelle separati, lungo. Ed è faticoso, una fatica che sarà mortale per lui. Ma il Signore lo fa. E giunge a un pozzo, a mezzogiorno, era circa mezzogiorno, giunse una donna samaritana ad attingere acqua. E attenzione, un pozzo, una donna che arriva ad attingere, c'è un uomo lì vicino. Naturalmente questa scena e questi elementi ci fanno pensare ad altri brani dell'Antico Testamento dove vicino ai pozzi ci sono stati incontri che poi hanno portato al matrimonio. Ricordate, Abramo manda il suo servo a trovare la moglie per suo figlio Isacco, e lui andrà presso un pozzo. Perché poi presso i pozzi? Perché i pozzi erano i luoghi di incontro. E noi magari quando eravamo bambini ci ricordiamo le fontane, soprattutto nei paesi, no? Le fontane erano i luoghi dove tutti andavano a prendere acqua e ci si incontrava, poi si faceva un po' di fila, no? E quindi si facevano due chiacchiere. E allora, per esempio, poi ricordate Giacobbe, presso il pozzo incontrerà Rachele e si innamorerà. Mosè, che difese delle donne presso un pozzo, e una di queste donne diventerà sua moglie, Zipora. E allora anche qui, naturalmente qui non c'è un matrimonio tra Gesù e questa donna, ma simbolicamente c'è veramente quella ricerca amorosa di Dio verso l'umanità, no? Un Dio in cerca di noi, no? Un Dio che ha desiderio di incontrarci perché ci ama. E allora, attenzione, era circa mezzogiorno e giunse una donna ad attingere acqua. Attenzione a questi particolari. Perché? Perché immaginate una giornata come oggi, che siamo sui 38 gradi, nei prossimi giorni arriveremo anche un po' di più. Quando si va a attingere acqua? Al mezzogiorno? All'una? Io penso di no, perché ti viene un'insolazione, no? Si va o al mattino presto, mi ricordo la fontana, no, che c'era su via Campitelli, no? E lì ricordo da bambino i miei genitori, ma come altre persone, che o il mattino presto, la sera tardi, prendevano questi bidoni da 10-15 litri e andavano a riempire l'acqua, no? E, ma a mezzogiorno, l'una, le due, non vedevi nessuno, col caldo, che chi usciva di casa, no? Allora, il fatto che a mezzogiorno una donna viene ad attingere acqua è strano. E non ci vuole molto a capire che se questa donna sta facendo la fatica di venire a mezzogiorno, quando non c'è nessuno, è perché lei non vuole incontrare nessuno. No? Perché naturalmente quando al mattino, la sera, c'è la gente e ti fanno due chiacchiere, no? Ti comincia a dire con mamma lì, con mamma lì, come andiamo? Bene, bene. E con Antonietta come sta? Con Antonietta, tu non lo sai che è successo? Che è successo? Il marito, se n'è andata con una napoletana, no? eccetera, e quindi si taglia cuce, no? Su tutto. Per cui una persona che va a mezzogiorno è una persona che non vuole sentire questo chiacchiericcio e che probabilmente non vuole sentire il chiacchiericcio su di lei. Per cui questo fatto che lei giunge là, e Gesù le dice: dammi da bere. Io penso che un prete invece normalmente le avrebbe detto: come mai a quest'ora? Da quant'è che non ti confessi? Eccetera, no, cioè gli avrebbe fatto un lisce busta, proprio di quelli. Però Gesù non era un prete, Gesù era un laico, e per cui Gesù si approccia a questa donna dicendo: mi dai da bere, e vedete, non è facile chiedere, no? Non è facile chiedere. Perché chiedere è sempre, come dire, mostrare il proprio bisogno, mettendosi sotto un altro, un'altra, che ti può dire sì o ti può dire no. Non ci piace chiedere. No, tanto che le persone dicono: io non devo chiedere niente a nessuno, io faccio quello che voglio, non devo chiedere niente a nessuno. E ricordate, tanti anni fa, ma era una pubblicità che a voi donne non interessa, ma perché era una pubblicità di un dopo barba, e allora c'era proprio l'immagine di un pugno e si diceva: per l'uomo che non deve chiedere mai. Questo era lo slogan: per l'uomo che non deve chiedere, perché quell'uomo figo, l'uomo è l'uomo che non deve chiedere mai. Allora è interessante che Gesù si avvicina a questa donna mostrando il suo bisogno. Osservi. Vedete, Gesù non si avvicina a noi nella forza che opprime, Gesù si avvicina a noi nella debolezza che chiede, che domanda. Gesù è il povero che si fa vicino, no? Chiedendoci il da bere. I suoi discepoli erano andati in città a far provviste di cibi. Vedete, Giovanni ci tiene a sottolineare che Gesù è solo, non ci sono i suoi discepoli, Gesù è solo, e poi vedremo anche perché. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Vedete, è interessante che questa donna non dice sì, non dice no, ma dice: vediamo. Interessante, no? Cioè, perché Gesù dice: mi dai da bere? E quella non risponde, ma là è, nel positivo né negativo, dice: vediamo dove vai a parare, vediamo dove vai a parare. Cioè, come mai tu che sei giudeo chiedi di avere a me che sono una donna samaritana? Come dire, Gesù, tu sei strano. Sei strano. Perché le persone normali, i giudei normali, come i samaritani normali, tra noi e voi c'è un muro che sappiamo che c'è. Uno vive di là e uno vive dall'altra parte. E ciascuno si fa i fatti propri. E alle persone normali non viene in mente di tentare di superare quel muro. No? Tu invece che lo fai? Ma sei strano. Meno male che Gesù è strano. Perché vedete, noi ci rassegniamo ai muri. Purtroppo stiamo vedendo questo mondo. Da una parte siamo stati contenti che negli anni 80 è caduto il muro di Berlino e i pezzi di muro sono diventati dei souvenir. Però dall'altra parte, quando io vado in Israele, questo terribile muro che gli israeliani hanno costruito verso i territori palestinesi, e poi anche altri muri che in Europa mettiamo su contro i migranti, oppure i muri invisibili che per esempio sono a volte nelle nostre comunità, che non si vedono ma funzionano molto bene. Anni fa, quando con un gruppo incontravamo delle persone in Terra Santa che vivono lì, e in particolare una volta parlando con un professore, un ebreo che insegna arabo nelle scuole ebraiche, e allora gli domandavano qualcuno: ma il muro? E lui diceva: ma il muro non è un problema, nel senso che il muro, come si è costruito, così lo si può buttare giù. Il problema è che la gente che sta al di là del muro, di quelli che stanno di qua, non gliene frega niente, non li vogliono vedere. Non li vogliono vedere. Come i ricchi, no? Che alzano muri sui quartieri poveri perché è brutto, si sente la puzza, questo sporco, è meglio non vedere. Come a volte certi genitori, no? Che non vogliono traumatizzare i bambini. Io mi ricordo, e penso così anche per voi, che mia mamma mi portava al funerale, mi portava a vedere i morti. Oggi invece no, non si possono traumatizzare i bambini, come se la morte non facesse parte della vita. Allora questi muri, Gesù è strano, perché lui non si rassegna ai muri e lui cercherà sempre di superarli, sempre. E padre Silvano Fausti aveva una bella frase, perché diceva, ne aveva tante, ma una che ricordo in questo momento, diceva: Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. Chi un po' più lontano, chi più vicino, ma Dio tra gli uomini non ha nemici. Invece i nemici di Dio, i nemici della Chiesa. E allora Gesù le dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Vedete, è come se Gesù stesse dicendo a questa donna: tu mi consideri strano perché non conosci il dono di Dio, cioè non conosci, hai perso il gusto e la bellezza del dono di Dio. Io credo che questo è anche un problema della nostra Chiesa, no? Cioè di aver perso il gusto di Dio, il gusto profondo della vita di Dio. Karl Rahner, grande teologo, no, vissuto un po' di anni fa, concilio dopo concilio, lui diceva: Il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. Allora lui non intendeva essere Santa Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, cioè, lui intendeva con la parola mistico avere un minimo di esperienza di Dio. Un minimo di esperienza di Dio, della bellezza della vita di Dio. Però se vedete, cioè, il problema è che se la vita cristiana è una vita superficiale, i ritiri nelle parrocchie, ne ho fatti tanti in questi anni e continuo a farli, in diverse diocesi pugliesi, e dove allora appunto si fa il ritiro in avvento e in quaresima e si chiama qualcuno da fuori. Molte volte vengo chiamato, eccetera. Allora faccio una lettura biblica e poi invito a fare 10 minuti, un quarto d'ora, semplicemente un po' di silenzio per poter non lasciare risuonare. E si tirano fuori le teglie di melanzane ripiene, e si va a prendere, no, riso, patate cotte, e che bello, padre. Ma dove vogliamo andare? Cioè, sì, ci troviamo insieme per fare la sacra, per fare la festa del santo, per fare i botti, per fare... Bello. Tutte cose, ma di fondo, niente. E poi si vede come stiamo andando. Per cui il Signore dice a questa donna, vedi, tu mi trovi strano perché non hai il gusto della vita di Dio. La vita cristiana è una questione di gusto. Di gusto. Di chi ha gustato la vita e la vuole condividere, vuole aiutare altri a gustare la vita di Dio. Egli dice, se tu l'avessi gustato, tu me la chiederesti e io te lo darei. Dice, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Vedete, c'è acqua morta e acqua viva, no? Acqua stagnante e acqua viva. La donna gli dice, Signore, tu non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Vedete, questa donna fa fatica a passare, ad andare in profondità, no? A non fermarsi soltanto all'acqua del pozzo, ma a capire di che acqua Gesù sta parlando, no? E Gesù gli dice, chiunque beve di quest'acqua, cioè quella che sei venuta a prendere, no? Allora avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete mai in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Vedete bene, no? Cioè, dice, vabbè, tu stai pensando ancora a quest'acqua e vedi che io non ho il secchio? Chiaro, di quest'acqua, se uno ne prende deve tornare, ma io ti sto parlando di un'altra acqua. Un'acqua viva che io do, che questo amore del Padre nello Spirito che non soltanto riempie la tua sete, ma ti fa diventare sorgente per altri. Bello, no? Quest'acqua che da una parte sazia, no? Il nostro desiderio, la nostra sete, e allo stesso tempo fa uscire da noi per altri, no? Acqua viva, in modo che anche altri possano placare le loro sedi. Signore, dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad aggiungere acqua. Vedete? E adesso è la donna che dice, dammi da bere. Interessante, no? Il dialogo è cominciato con Gesù che dice alla donna, dammi da bere, e questo dialogo ha portato questa donna ad andare in profondità. Lei ha bisogno dell'acqua del pozzo, chiaro, ma ha bisogno anche e prima ancora di un'acqua più profonda. E questo dialogo con Gesù l'ha aiutata a cogliere il suo desiderio, no? E a esprimerlo dicendo: Signore, dammi di quell'acqua di cui tu parli, perché di quello ho bisogno. E le dice la donna, le dice Gesù: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Gli dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito, infatti ho avuto 5 mariti, e quello che ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Notate, come mai si passa al marito, dall'acqua al marito? Beh, perché quell'acqua profonda, viva, che Gesù ci vuole dare è l'amore. E allora, vedete, qui il marito, questa donna ha avuto 5 mariti, sta con un sesto che non la vuole neanche prendere in sposa. E viene fuori il motivo per cui questa donna va a mezzogiorno. Cioè, questa donna ha una vita sentimentale complicata. E nei nostri paesi, noi uomini, diremmo che questa donna è una poco di buono. No, una donna che passata da tanti uomini, sappiamo come viene considerato. Un uomo no, un uomo che ha avuto tante donne è un in gamba, no? Come certi politici che sono diventati e questo è, no? Sono invidiati, vorrebbero essere così, no? E votati dai cattolici e dai cristiani, complimenti. Questa donna è una poco di buona. Però vedete, al di là della situazione, che poi bisogna dire a difesa di questa donna, che al tempo di Gesù soltanto gli uomini potevano ripudiare, non le donne. Quindi questa donna non ha lasciato i mariti, è stata lasciata dai mariti. E vedete, questa situazione, più profondamente, è simbolo proprio di quel rifiuto dell'amore di Dio da parte degli uomini, che vanno a sposarsi con gli idoli, che ci seducono, ci sposano e ci abbandonano, perché gli idoli ci illudono di darci la vita, ma non ce la danno. No, chi vive appunto per il denaro. Pensando che se ha il denaro, ho tutto. Se ho i soldi da parte, qualunque cosa mi potrà accadere, io ho su dove poggiarmi, su dove far fiducia. Vi ricordate quella parabola di Gesù, no? Che dice che un uomo che aveva riempito tutti i suoi granai, no, l'aveva fatto un cielo, poi dice a se stesso: beh, anima mia, adesso hai tanto faticato, ti sei fatto i soldi, no? Adesso goditela. E Gesù dice: stolto, stupido, perché stanotte stessa ti verrà un attacco cardiaco, ma non perché glielo manda Gesù, ma perché la nostra vita è così. Cioè, la nostra vita è fragile, la nostra vita non è nelle nostre mani. E dice: e tutto quello che hai raccolto per chi sarà? Per cui gli idoli ci promettono la vita, ci seducono, ci sposano e ci abbandonano. Che frega tutto. E allora vedete, Gesù è il settimo uomo che veramente in questa che è significativo per questa donna, il significativo, tant'è vero che lei dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credi in donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito. scusate, Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Notate, no? Cioè, questa donna dice, vedo che sei profeta, allora un momento, ho un problema teologico, naturalmente dietro c'è tutta una riflessione, no? Cioè, il luogo dell'adorazione, perché ancora oggi esistono ancora, sono un piccolo gruppo i samaritani e vanno a fare le loro preghiere sul monte Gerizim. Al tempo di Gesù c'era il Tempio di Gerusalemme per i giudei. Allora, qual è il luogo giusto? Dove Dio veramente è? È a Gerusalemme, nel Tempio, oppure è sul monte Gerizim, come diciamo noi? E Gesù dice, credimi donna, è giunto il tempo in cui i veri adoratori non adoreranno nei luoghi, ma nei cuori. Nei cuori. Guardate che il Signore è presente nella cappella, come è presente qui, come è presente nei luoghi di lavoro, come è presente. Noi abbiamo bisogno della cappella per custodire il Santissimo, che come sappiamo all'inizio era per i malati, per i moribondi, no? Poi abbiamo sviluppato la preghiera, la devozione, è bellissima, ma il senso primario era quello di credere, no? E però abbiamo bisogno di un luogo per pregare, abbiamo bisogno per stare più tranquilli, abbiamo un luogo, ma possiamo pregare anche fuori, no? Perché Dio è dove siamo. Ricordate Paolo che dirà, voi siete tempio dello Spirito Santo. Voi siete tempio dello Spirito Santo. Allora è bello perché il mondo è il tempio di Dio. Il mondo è il tempio di Dio. E se questo noi cristiani lo avessimo custodito di più, magari avremmo aiutato il mondo a comprendere che la terra va rispettata, perché Dio è presente e non come la stiamo distruggendo e come vediamo in tutta la crisi ecologica che stiamo vivendo in maniera terribile. Il mondo è la casa di Dio, perché Dio è dove ci sono quelli che lo invocano. E andando verso la fine, poi la donna dice, so che deve venire il Messia, chiamato il Cristo, e Gesù le dice, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Notate, no? Stanno con Gesù, ma sono un passo indietro. E beh, i discepoli che mica sono come il Maestro. I discepoli devono andare dietro al Maestro per imparare dal Maestro. E noi tutta la vita dovremmo andare dietro al Maestro per imparare dal Maestro, perché il Maestro è troppo avanti. Però lui ci chiama a stare dietro, eh? E vedete, i discepoli si meravigliarono che stesse a parlare, così come a dire, Maestro, ma che stai a parlare con le donne, no? Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. Però vedete, no? Dentro di sé si meravigliano e magari si guardano, dicono, ma questa è Gesù a perdere tempo. Però davanti al Maestro non hanno il coraggio di dire, Gesù, ma perché? È così, no? Lo pensano, ma non lo dicono, da buoni preti. Io sono prete, quindi quando dico questo lo dico in solidarietà. Ma questo non lo fanno solo i preti, lo fanno anche le suore, lo fanno anche i laici, lo fanno anche, lo facciamo tutti. E allora la donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Vedete, lo va ad annunciare. Però attenzione, con questo concludo, ho incontrato uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Attenzione, nel villaggio tutti sapevano quello che ha fatto. Allora qual è la cosa particolare? E come me l'ha detto? Non tanto che mi ha detto quello che ho fatto, questo lo sanno tutti, ma come me l'ha detto? Cioè come si è fatto vicino a me. E fra l'altro notate, e questa è veramente l'ultima battuta, Gesù in questa donna ha visto ancora la capacità di amare. Perché? Perché le ha chiesto davvero. Cioè, per quanto le persone possono essere incardinate, bloccate nei loro problemi, nelle loro dinamiche, nei loro errori, però Gesù vede ancora in ciascuno, no? Un figlio, una figlia, del padre, un fratello, una sorella, che possono ancora rispondere all'amore, all'appello dell'amore. Questa è la nostra dignità, cioè che nessun peccato potrà mai distruggere, che in fondo, no, rimane la possibilità di rispondere all'appello dell'amore, di giocarci in amore, qualunque sia il peccato e le situazioni difficili. Buon lavoro a voi, buona preghiera.